Domenica di Pentecoste. Ascoltiamo dall'Evangelo di Giovanni, dal capitolo 15, i versetti 26-27, dal capitolo 16, i versetti 12-15. Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito Santo della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi darete testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quello che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quello che è mio e ve lo annuncerà». Dagli Atti degli Apostoli, secondo capitolo, i versetti 1-11. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento, che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno gli udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, Medi e Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati, capitolo 5, i versetti 16-25. Fratelli, camminate secondo lo Spirito, e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Del resto, sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. E davvero, lo Spirito ci faccia camminare secondo la volontà di Dio, affinché nel mondo noi siamo evangelizzatori dell'amore di Dio, della sua misericordia. Amen. Domenica di Passione, di Pentecoste, dunque. La Pentecoste è la festa dello Spirito Santo. Un saluto a voi che ci ascoltate attraverso la radio, attraverso internet. La discesa della Chiesa, nella Chiesa dello Spirito Santo, è un avvenimento di salvezza, cioè uno di quegli interventi di Dio che nella realizzazione del piano della salvezza decidono in modo unico e definitivo delle sorti del mondo. Il senso della Pentecoste, quale avvenimento di salvezza, è dato da alcuni aspetti che ora cercheremo di evidenziare. Primo, effusione dello Spirito Santo, quale segno degli ultimi tempi. La Pentecoste infatti realizza le promesse di Dio, secondo cui negli ultimi tempi lo Spirito sarebbe stato dato a tutti. Giovanni Battista aveva annunziato che Cristo avrebbe battezzato nello Spirito Santo e Gesù stesso, risorto, aveva confermato: tra pochi giorni sarete battezzati nello Spirito Santo. I padri hanno paragonato questo battesimo nello Spirito Santo, che segna l'investitura apostolica della Chiesa, al battesimo di Gesù, il quale segnò l'inizio del ministero pubblico del Signore. La Pentecoste, perciò, dai padri è stata vista come il dono della nuova legge alla Chiesa, secondo gli annunci profetici. La legge della Chiesa, infatti, non è più la legge scritta, ma lo stesso Spirito Santo. Scrive Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 5. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato donato. Secondo punto, coronamento della Pasqua di Cristo. Il Cristo morto, risorto e glorificato alla destra del Padre porta a termine la sua opera di salvezza effondendo lo Spirito sulla comunità apostolica. La Pentecoste è pertanto la pienezza della Pasqua, il mistero pasquale totale. Terzo punto, raduno della comunità messianica. I profeti avevano ripetutamente annunciato che i dispersi sarebbero stati radunati sul monte Sion. In questo modo l'assemblea di Israele sarebbe stata unita attorno al Signore. La Pentecoste realizza a Gerusalemme l'unità spirituale dei giudei e dei proseliti di tutte le nazioni. Docili all'insegnamento degli apostoli, essi partecipano insieme nella comunione fraterna alla mensa eucaristica e alla preghiera comune. Quarto punto, una comunità aperta a tutti i popoli. Lo Spirito Santo è donato per una testimonianza, e questa deve essere portata fino all'estremità della terra. Il fatto che gente di diversa lingua comprenda la lingua nella quale parlano gli apostoli ci dice che la prima comunità messianica si estenderà a tutti i popoli. E la Pentecoste dei pagani lo dimostrerà. Ricordiamo quanto abbiamo ascoltato al capitolo 10 del libro degli Atti. La divisione operata a Babele trova qui la sua antitesi, il suo termine positivo. Il miracolo della Pentecoste è la risposta divina alla confusione e alla dispersione degli uomini. Quinto punto, partenza e missione. La Pentecoste raduna la comunità messianica e segna, abbiamo detto, il punto di partenza della sua missione. Ricordiamo il discorso di Pietro, che in piedi con gli undici inizia quello che è il primo atto della missione che Gesù aveva affidato loro. Ricevete una forza, lo Spirito Santo. Allora sarete miei testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino ai confini della terra. Il senso dell'avvenimento pentecostale è dunque sottolineato da questo duplice miracolo. Gli apostoli, ripieni di Spirito Santo, cantano le meraviglie di Dio, esprimendosi in lingue, forma carismatica di preghiera comune nelle prime comunità cristiane. Questo parlare in lingua, anche se non intelligibile, nella Pentecoste è compreso da persone presenti provenienti dalle più diverse regioni, E questo è un segno della vocazione universale della Chiesa. Mai va comunque dimenticato che la Pentecoste è essenzialmente una domenica. Essa infatti è la domenica ottava dopo la Resurrezione. La domenica è il primo giorno, uguale all'ottavo giorno, così queste sette più una domenica formano i 50 giorni, dove 50 è uguale a 1, segno di pienezza. La domenica prima è la Resurrezione, identica alla domenica ottava, la Pentecoste, e i 50 giorni un unico giorno. Il Nuovo Testamento, con questo simbolismo, ci dice che è sempre Risurrezione, è sempre Pentecoste, perché permanente è la potenza dello Spirito Santo che operò la Risurrezione e la Pentecoste. Ma lasciamoci ora guidare dall'eucologia. L'antifona d'ingresso, Sapienza 1.7. Lo Spirito del Signore ha riempito l'universo, Egli che tutto unisce, conosce ogni lingua. Alleluia. Questa visuale è grandiosa. Lo Spirito del Signore, la sapienza divina eterna, è presenza divina come creatore permanente dell'universo. Lo domina, lo contiene, lo comprende tutto e conosce alla perfezione ogni sua minima voce, notizia, dato, realtà. È presente ma senza confondersi con la creatura, alla quale dona l'esistenza. In alternativa, la liturgia prevede anche una seconda antifona. Dalla lettera ai Romani unisce dal capitolo 5 il versetto 5 e dal capitolo 8 il versetto 11. L'amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito, che ha stabilito in noi la sua dimora. Alleluia. Ma seguiamo il canto all'Evangelo. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Si riprende quella invocazione famosissima, vieni, Spirito Santo, per ottenere la visita fedele del Paraclito. L'Alleluia, il canto all'Evangelo, contiene nel suo testo tre verbi all'imperativo. Vieni, riempi, accendi. Essi chiedono direttamente allo Spirito Santo di venire per riempire della sua divina presenza il cuore dei suoi fedeli, in attesa, e di accendere in essi il fuoco della sua carità. Ricordiamo quanto abbiamo detto nella seconda antifona, perché ritroviamo qui infatti il versetto 5 del capitolo 5. Paolo mostra che è avvenuto da parte del Padre una volta per sempre tutto questo. Si sono compiuti i 50 giorni di festa e di gioia. La celebrazione della Pasqua del Signore raggiunge in questo giorno il suo culmine con il ricordo della venuta dello Spirito Santo. E del resto, sia la prima lettura che il carattere eminentemente pneumatologico della pericope evangelica non lasciano spazio a dubbi di sorta. Il personaggio di cui si parla è lo Spirito Santo. Ma seguiamo la nostra pericope. Un brano giovanneo, composito da due capitoli, nel quale si parla con maggior diffusione della persona e dell'azione dello Spirito Santo. Per il contesto ricordiamo quanto detto nella quinta domenica di Pasqua. Il tema dell'odio e delle persecuzioni del mondo contro i cristiani conduce, in un certo senso, obbliga Gesù a parlare dello Spirito Paraclito. L'azione speciale dello Spirito di Dio nella coscienza dei credenti, soprattutto durante le persecuzioni, costituisce un elemento sicuro della tradizione antica. Ma anche i sinottici mettono in bocca a Gesù espressioni simili a quelle giovannee sull'opera specifiche dello Spirito Santo, quando i discepoli dovranno rendere testimonianza al Cristo davanti al mondo ostile, in quei processi intentati contro di loro dai sinedri giudaici, dai presidi o dai re pagani. In quest'ora di prova dolorosa, in cui si scatenerà l'odio dei nemici, il discepolo non sarà abbandonato a se stesso. Con lui lotterà lo Spirito del Padre, in lui parlerà lo Spirito Santo, insegnerà loro quello che dovranno dire, rendendo così forte e coraggiosa testimonianza del Signore Gesù. Il brano liturgico di oggi costituisce dunque la continuazione logica di quel brano che lo precede, al quale si collega letterariamente con la tematica delle persecuzioni dei cristiani. Nel primo discorso Gesù, al capitolo 14, aveva parlato del Paraclito, tuttavia in una luce diversa. Qui la funzione dello Spirito Santo è presentata nella prospettiva di chi ispira la pace. Questa persona divina svolgerà la funzione di maestro interiore dei discepoli, continuando l'azione didattica di Gesù. Nel nostro brano, che appartiene al secondo discorso, in quella che è chiamata l'ultima cena, il clima di odio e di persecuzioni induce Gesù a parlare di una funzione specifica dello Spirito in queste circostanze avverse all'Evangelo. Questa considerazione, tuttavia, ci sconsiglia dal considerare questo brano un doppione del capitolo 14. Osservando infatti la nostra pericope, possiamo notare come questa sia racchiusa in una appariscente inclusione tematica tra il passo iniziale e quello finale, incentrata sulla venuta dello Spirito Paraclito. Il versetto 26 e il versetto 13, il primo del capitolo 15, il secondo del capitolo 16. Un argomento che è poi trattato anche al centro del brano, in quel versetto 7 del capitolo 16. Negli appunti sono stati messi a confronto questi tre versetti e appare evidente che il tema centrale del brano è la venuta dello Spirito Santo nei discepoli. Venuta necessaria per rendere testimonianza a Gesù e affinché i discepoli possano glorificarlo, convincendo il mondo della sua forza, del suo amore. Ma esaminiamo il brano, tenendo presente, ovviamente, tutto il contesto e tutto ciò che abbiamo detto. Versetto 26 del capitolo 15. Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi darete testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Il termine Paracletos, termine giovanneo, non deriva da paraclesis, consolazione. È invece un termine giuridico che designa colui che è chiamato accanto. La parola, infatti, para, vicino, e kletos, chiamato, indica proprio colui che è accanto all'accusato per difenderlo e ad aiutarlo, quel advocatus in termine latino. Nella prima lettera l'Apostolo Giovanni, al capitolo 2, versetto 1, attribuisce a Cristo lo stesso titolo. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. Per l'ambiente giudaico in cui era sconosciuta la figura dell'avvocato in giudizio, ecco, forse dovremmo parlare piuttosto di testimone. Il paraclito, venendo sui discepoli, svolgerà la sua missione a favore di Gesù rendendogli testimonianza. Egli infatti orienta la sua funzione verso il Cristo, che è la verità personificata. Per tale ragione si chiama anche Spirito della Verità. E il vocabolo greco è aletheia, che letteralmente significa svelare qualcosa di nascosto, ciò che appunto non è più nascosto. Il termine ha avuto un rilievo altissimo nella ricerca filosofica greca, dove appunto si indica la scoperta di qualcosa dell'essere profondo insito nella realtà. Ma per comprendere la dichiarazione di Gesù, più che il senso greco e filosofico, si deve guardare alle matrici bibliche degli scrittori sacri. Nel linguaggio dell'Antico Testamento la verità è molto meno ideologica e più esistenziale. Essa infatti indica la fedeltà, l'amore di Dio, la sua salvezza. La verità di Gesù è la sua parola, il suo Evangelo, la sua opera di salvezza, la sua stessa persona. Egli darà testimonianza di me, e anche voi darete testimonianza, perché siete con me fin da principio. La testimonianza divina è posta in parallelo con quella degli apostoli, ma con una leggera colorazione di opposizione a motivo di quella particella avversativa che noi troviamo. E il motivo è perché siete stati con me fin da principio. Il fondamento della testimonianza, infatti, non è una conoscenza mistica, ma è l'esperienza storica di Gesù vissuta fin dall'inizio del suo ministero. Per l'importanza di questo nella Chiesa primitiva, ricordiamo quanto viene scritto nel Libro degli Atti, primo capitolo, i versetti 21-23, a proposito della sostituzione di Giuda. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni, fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione. Ne proposero due, Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. I discepoli non possono comprendere, se non dopo la resurrezione e la venuta del Paraclito. Egli, lo Spirito della Verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. La missione del Paraclito presso i discepoli è parallela a quella di Gesù. Anche Gesù e lo Spirito sono maestro e guida. L'ambito della guida è però la rivelazione di Gesù, che non è un'altra verità, ma è la stessa rivelazione di Gesù pienamente compresa. Non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito. E Gesù definisce quella dei discepoli allo stesso modo in cui ha definito la sua rivelazione nei confronti del Padre. Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Da me io non posso far nulla, giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Ho citato dal capitolo 3 di Giovanni, versetto 32, e dal capitolo 5, versetto 30. Padre e figlio sono uno. Così anche lo Spirito Santo annuncerà, anzi darà comprensione di ciò che il Figlio ha annunciato. Vi annuncerà cose future. Il verbo anangello proviene dalla tradizione apocalittica, dove è usato per indicare l'interpretazione delle visioni o la rivelazione dei misteri. In questo senso lo Spirito non rivela qualcosa di nuovo, ma interpreta la rivelazione storica di Gesù in relazione al futuro escatologico. Lo Spirito dunque espleta questa funzione mediante gli apostoli, che avranno una missione particolare nei riguardi della rivelazione storica di Gesù, in quanto essi sono stati testimoni fin dall'inizio. Anche Paolo, da questo punto di vista, si considera apostolo in quanto testimone diretto del Signore risorto. Si legga quanto scrive in Prima Corinzi 15:8 o Galati 1:11 e seguenti. Non solo mediante gli apostoli, ma anche nella vita della Chiesa, poi lo Spirito espleterà la sua missione di verità, continuando la sua missione di guida nell'interpretare la rivelazione di Gesù in relazione al futuro e al futuro ultimo. Lo Spirito Santo agisce profondamente nel cuore dei credenti. E la sequenza che oggi viene cantata è una grande, continua, articolata epicresi rivolta allo Spirito Santo per la sua venuta, rievocando non solo i suoi titoli divini, ma soprattutto le sue operazioni trasformanti nelle anime dei fedeli. L'uomo ha tuttavia il dovere di collaborare, di essere docile all'azione dello Spirito, perché egli può sempre opporre resistenza all'opera di questo artista divino. E qui può valere quanto Stefano disse ai giudei, libro degli Atti, capitolo 7, versetto 51. Testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, come i vostri padri, così siete anche voi. La collaborazione del credente all'azione dello Spirito è dunque indispensabile e consiste nella docilità, nel lasciarsi guidare da questa persona divina verso il cuore della rivelazione di Gesù. E a proposito del ruolo dello Spirito, ecco che cosa scrive ancora Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetti 26 e 27. Allo stesso modo, anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito intercede con gemiti inesprimibili e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Egli mi glorificherà perché prenderà da quello che è mio e ve ne annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quello che è mio e ve lo annuncerà. Questi ultimi versetti sottolineano quella unità totale che esiste tra Padre e Figlio. La rivelazione è dunque perfettamente una. Avendo origine nel Padre, si realizza per mezzo del Figlio e si compie ancora nello Spirito per la gloria del Figlio e del Padre. Per questo, nella preghiera di colletta, noi invochiamo il Padre affinché il dono di oggi, nei suoi effetti vivificanti, discenda ancora nel cuore dei fedeli, nel nostro cuore, e si prolunghi. O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la Tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione dell'Evangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Cristo è risorto, è davvero risorto, è asceso al cielo e ha donato a noi lo Spirito Santo. Amen.